Terza domenica di Pasqua, ascoltiamo dall'Evangelo di Luca, capitolo 24, i versetti 13-35. Ed ecco, in quello stesso giorno, il primo della settimana, due dei discepoli erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?» Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme? Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?» Domandò loro: «Che cosa?» Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo, come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come aveva detto le donne, ma lui non l'hanno visto.» Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?» E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto.» Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista, ed essi dissero l'un l'altro: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via quando ci spiegava le scritture?» Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 11 e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone.» Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Dal libro degli Atti, secondo capitolo, versetti 14 e 22-33. Nel giorno di Pentecoste, Pietro con gli 11 si alzò in piedi e a voce alta parlò così: «Uomini di Israele, ascoltate queste parole. Gesù di Nazaret, uomo accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni, che Dio stesso fece tra voi per opera sua, come voi sapete bene, consegnato a voi secondo il prestabilito disegno e la prescienza di Dio, voi per mano di pagani l'avete crocifisso e l'avete ucciso. Ora Dio lo ha risuscitato, liberandolo dai dolori della morte, perché non era possibile che questa lo tenesse in suo potere. Dice infatti Davide a suo riguardo: «Contemplavo sempre il Signore innanzi a me. Egli sta alla mia destra, perché io non vacilli. Per questo si rallegrò il mio cuore ed esultò la mia lingua, e anche la mia carne riposerà nella speranza, perché tu non abbandonerai la mia vita negli inferi, né permetterai che il tuo santo subisca la corruzione. Mi hai fatto conoscere le vie della vita, mi colmerai di gioia con la tua presenza. Fratelli, mi sia lecito dirvi francamente, riguardo al patriarca Davide, che egli morì e fu sepolto, e il suo sepolcro è ancora oggi fra noi. Ma poiché era profeta e sapeva che Dio gli aveva giurato solennemente di far sedere sul suo trono un suo discendente, previde la resurrezione di Cristo e ne parlò. Questi non fu abbandonato negli inferi, nella sua carne subì la corruzione. Questo Gesù Dio lo ha risuscitato, e noi tutti ne siamo testimoni. Innalzato dunque alla destra di Dio, e dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, lo ha effuso, come voi stessi potete vedere e udire. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo, primo capitolo, i versetti 17-21. Carissimi, se chiamate Padre colui che, senza fare preferenze, giudica ciascuno secondo le proprie opere, comportatevi con timore di Dio nel tempo in cui vivete quaggiù come stranieri. Voi sapete che non a prezzo di cose effimere, come argento e oro, foste liberati dalla vostra vuota condotta, ereditata dai padri, ma con il sangue prezioso di Cristo, agnello senza difetto e senza macchia. Egli fu predestinato già prima della fondazione del mondo, ma negli ultimi tempi si è manifestato per voi, e voi, per opera sua, credete in Dio, che lo ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria, in modo che la vostra fede e la vostra speranza siano rivolte a Dio. Discenda su di noi la sapienza dello Spirito Santo. Egli dilati il nostro cuore e ci spieghi le Scritture con la sua sapienza e il suo amore. Amen. Terza domenica di Pasqua, la domenica di Emmaus. La stupenda narrazione lucana di Emmaus ha come sfondo la liturgia, in cui si spiegano le Scritture, si spezza il pane eucaristico, ma nelle pericopi pasquali l'incredulità e la non accoglienza sembra trionfare su tutto, e in specie nei riguardi di Gesù, inviato di Dio. In lui, infatti, si compie la profezia concernente il servo di Dio. Chi ha creduto alla nostra parola? Scrive Isaia al capitolo 53, versetto 1. L'incarnazione del Figlio di Dio e la sua opera redentrice vengono rifiutate. Anche nel gruppo dei discepoli l'incredulità trova posto. Alcuni di essi si rivelano uomini di piccola fede. Così, quando hanno paura della tempesta o dei frutti del lago o quando si preoccupano del pane che manca. L'incredulità e la non accoglienza di Dio nella propria vita raggiunge poi il suo vertice quando l'uomo si trova davanti alla sapienza divina che sceglie la croce come via alla gloria. All'annuncio della sorte dolorosa che attende Gesù, Pietro non è più capace di seguire il Maestro e quando giunge l'ora lo rinnega scandalizzato come Gesù gli aveva preannunciato. In presenza del mistero pasquale, dunque, la reazione spontanea dell'uomo è l'incomprensione, l'incredulità, il rifiuto. Gli stessi discepoli non sospettano neppure la realtà della risurrezione. Questa è lontana, poco credibile, e l'incredulità è davvero radicata nel cuore dell'uomo. Dice Marco, udito che Gesù era vivo ed era stato visto, non vollero credere. Capitolo 16, i versetti 11, 13 e 14. I due pellegrini di Emmaus sono davvero l'esempio tipico di questa mancanza di intelligenza e durezza di cuore. Essi, che tante volte avevano visto e ascoltato il Maestro, ora non sono in grado di riconoscerlo accanto a loro. La tristezza e lo sconforto hanno invaso il loro cuore. La delusione ha preso il posto della speranza. Noi speravamo, ma è ormai il terzo giorno da che sono accadute queste cose. Come parlare dunque di fede, di accoglienza, in questi giorni interminabili di paura di contagio, della malattia, del lutto? Come richiamare storie accoglienti senza scadere nel nostalgico, nel pericoloso gioco del rimpianto, ora che siamo costretti a difenderci dall'altro e a difendere l'altro da noi stessi? Si può davvero sperimentare accoglienza nel tempo della quarantena, nel chiuso della nostra casa? Nella clausura forzata di spazi ridotti alla dimensione domestica, con il corpo che desidera la stanchezza delle lunghe camminate, il fiato corto per le salite verso terrazzi dove lo sguardo è rapito da panorami dai confini lontanissimi, è possibile vedere le cose con occhi diversi? Io credo, non solo come monaco, ma come uomo, che non solo si può, ma si deve. Per resistere non basta dare ordine alle nostre giornate, riempirle con nuovi rituali. Bisogna anche imparare a riconoscere le tante piccole e grandi situazioni in cui riceviamo accoglienza. Come acrobati, oggi percorriamo con passi incerti la fune di questo tempo sospeso. Senza qualcuno che ci accoglie, che cammina accanto a noi, rischiamo di precipitare nell'abisso delle nostre fobie, nel buio della nostra solitudine. Propongo qui semplicemente una riflessione di tipo esperienziale, che dalle scritture vede e vive la quotidianità nell'impatto tra la realtà materiale e la vocazione cristiana nella ricerca di nutrimento spirituale. Oltre 40 giorni di vita altra, per la maggior parte di noi ore trascorse in casa, in pochi metri quadrati, e per molti anche giornate di solitudine, abbiamo dovuto inventarci che cosa fare. Molte sono le modalità per tentare di sfuggire alla noia e occupare il tempo e lo spazio in cui siamo costretti. Stare davanti alla TV, navigare per ore sul web, esercitarci in cucina, impegnarci in lavori di pulizia o riordino della casa. Appena ieri sentivamo tutti che era troppo furioso il nostro fare quotidiano. Chi viene alcuni giorni in monastero si lamenta sempre della sua vita nel mondo e ci chiama beati per il nostro stile di vita sobrio e più spirituale, probabilmente perché sa poi di poter ritornare presto a casa, in quel mondo reale. Ci dovevamo fermare e lo sapevamo. Non lo abbiamo fatto, ci siamo stati costretti. Forse dimenticheremo presto la sensazione che abbiamo acquisito come consapevolezza e abbiamo magari ripetuto a noi stessi e agli altri: fermarsi, restare nella quiete, meditare. Come eravamo caduti nella superficialità. La nostra scala dei valori è precipitata. Il denaro, il successo, il potere non bastano più. Oggi si comprende bene come i valori siano altri. Quante cose inutili. Oggi invece possiamo essere diversi e trovare addirittura il coraggio di parlare ai bambini della morte. La morte ora è davanti a noi. Prima l'unica esperienza di morte che facevamo era quella che ci colpiva quando mancavano i nostri cari. Oggi abbiamo riscoperto il gusto delle relazioni non solo virtuali. Per troppo tempo siamo usciti al mattino per rientrare poi alla sera stanchi e terminare le nostre giornate addormentati davanti alla TV. Questi giorni ci hanno offerto qualcosa di diverso. Lo stare in casa rimane comunque una grande fatica, e so di donne che proprio in questi giorni subiscono da parte dei loro mariti, compagni, figli, violenze terribili, esacerbate proprio dall'essere costretti entro le mura domestiche. Si deve superare sempre l'egoismo, amare l'umanità e non fare come la Mafalda di Schulz che dice: "Io amo l'umanità, è il vicino di casa che detesto." Molti hanno riscoperto la gioia della preghiera ed alcuni con la Bibbia i Salmi. Stai in silenzio davanti al Signore e spera in Lui. Nella scrittura poi, per esattamente 365 volte, ricorre l'espressione non temere. Per un anno davvero si potrebbe fare ogni mattina una preghiera con questa espressione, come una sorta di buongiorno da parte di Dio. Ecco come ci accoglie Dio in questi tempi difficili. Ma noi riusciamo ad accoglierlo? O lo lasciamo fuori dalla porta, lo teniamo ben lontano per paura del contagio? Oggi possiamo provare a incontrarlo nelle letture di questa terza domenica di Pasqua. L'itinerario dei due discepoli di Emmaus può essere scandito in quattro tappe. Nella prima, i versetti 13-18, appaiono gli attori sconsolati, in cammino, discutendo tra loro, fermi con il volto triste. È un ritratto vivissimo della crisi di fede. Nella seconda fase, i versetti 19-24, il messaggio pasquale è dichiarato dal credente in crisi o quasi incredulo. Il terzo quadro, poi, i versetti 25-27, sono dominati dalla lettura dell'evento pasquale fatta da Gesù e quindi condivisa dal credente. Attraverso la meditazione sulla parola di Dio, si riesce a penetrare nel mistero del Cristo. Alle riflessioni del personaggio misterioso, l'animo dei due discepoli di Emmaus comincia a rasserenarsi, ma non è ancora la fede. L'ultima scena, i versetti 28-35, sono dedicati al riconoscimento nella fede di Gesù e all'annuncio ai fratelli. Si raggiunge così la pienezza della fede nel Cristo risorto. Noi sappiamo che la Scrittura ha sempre da dire qualcosa alla nostra vita feriale, spesso fatta a buchi, a trappole, da cui non riusciamo a uscire da soli. Ebbene, che cosa ci dice il testo? C'è un coraggio femminile e un coraggio maschile. Ed è l'unione dei due. In questa unione si arriva ad ascoltare il Signore risorto, a vincere la paura, ad aprirsi alla vita. Pur tenendo conto della suggestiva e stimolante ipotesi che i due discepoli di Emmaus siano una coppia, si veda poi le note esegetiche, non abbiamo prove per fare delle affermazioni probanti in questo senso. Ma certamente non dobbiamo dimostrare, ma possiamo affermare, che le apparizioni del risorto nelle narrazioni dei quattro Evangeli si dividono tra apparizioni alle donne e apparizioni agli uomini, tutti discepoli di Gesù. Quale riflessione possiamo condividere? Una è che certamente vi sono momenti nella storia familiare di cui la coppia è il numero costitutivo, in cui il coraggio di combattere il nemico è un coraggio a due, o non è coraggio. C'è dunque un vedere e un coraggio al femminile, che spunta dalle sue viscere, le viscere di misericordia. È il coraggio di vedere ciò che spesso gli uomini non vedono, è il coraggio di segnare la strada, di sapere quale direzione prendere, di percepire il pericolo mentre gli altri non lo percepiscono, ma è anche il coraggio della speranza, della fiducia che qualcosa bisogna pur fare del vedere una piccola luce lì dove altri vedono ancora buio. È il coraggio delle donne che incontrano il risorto. Mentre i discepoli se ne stanno costernati e incapaci di azione, le donne sanno che c'è ancora qualcosa da fare, se non altro, andare a ungere il corpo dell'amato. Forse agli occhi maschili questo può sembrare un gesto inutile. Tanto è morto, sembrano dire gli uomini, con quel realismo che tante volte blocca ogni passo, anche quelli inutili, appunto. Ed è grazie a questi gesti inutili che le donne possono sentire la voce degli angeli, messaggeri che annunciano l'impensabile. Il Signore è risorto dai morti. Ma il coraggio femminile è anche il coraggio della debolezza. Se pretende di fare tutto da sola, lei prevarica, esclude, annienta, lascia soli. Povere donne, quelle che combattono da sole le loro sacrosante battaglie, ma si dimenticano che è proprio del coraggio femminile chiamare a combattere l'altro. Molte sirene oggi, nella nostra cultura, invitano le donne a fare da sole. Pensiamo soltanto al fatto che le maternità da single stanno numericamente aumentando, e per di più in età sempre più avanzata. È come a dire, le donne non hanno bisogno più degli uomini, le loro battaglie sanno portarle avanti da sole. Ma questa è una trappola. E lo sa bene il figlio o la figlia che di fronte a una madre belligerante da sola, si ritirano emettendo i loro verdetti di svalutazione. E si distanziano, arrivando addirittura a disprezzare il femminile. Il coraggio della debolezza è l'unica risorsa autentica. Non risulta che le donne della risurrezione si siano messe a predicare da sole. Hanno soltanto avvertito i fratelli discepoli di questo impensabile oltre. E com'è il coraggio al maschile? Gli uomini vanno alla guerra, è vero, e quando sono sul campo sono generosi, non si risparmiano. Ma quando partono per la guerra devono anche vincerla. E lasciati soli rischiano di far fuori il nemico, di buttare il bambino insieme con l'acqua sporca, come si dice, cioè rischiano di non controllare più la violenza. Anzi, si può pensare che questa sia una delle ragioni per cui non vanno alla guerra e spesso appaiono ritirati e passivi. Un padre dice, non do neanche una sberla a mio figlio, anche quando ci vuole, perché ho paura di non sapermi fermare. Lasciato da solo, il coraggio maschile può essere distruttivo. Ma insegna Barak nel libro dei Giudici, se vieni anche tu con me, andrò. L'episodio fa riferimento alla guerra che le tribù di Israele, il futuro popolo di Israele, si trovano a combattere contro l'esercito di Yabin, che ha come suo capo il generale Sisera. Deborah mandò a chiamare Barak, figlio di Abinoam, e gli disse, «Sappi che il Signore Dio di Israele ti dà quest'ordine, va, marcia sul monte Tabor e prendi con te 10.000 figli di Neftali e figli di Zabulon. Io attirerò verso di te al torrente Chison Sisara, capo dell'esercito di Yabin, con i suoi carri e la sua gente, che è numerosa, e lo consegnerò nelle tue mani». Barak le rispose, «Se vieni anche tu con me, andrò, ma se non vieni, non andrò». È il coraggio del limite. Il coraggio maschile sa che ha bisogno del femminile per potersi fermare, per trattenersi al di qua del baratro della violenza gratuita. Purtroppo il coraggio femminile può essere semplicemente istigatorio. Si veda il coraggio di Erodiade, che spinge l'uomo alla violenza. La storia è piena di uomini istigati alla violenza da donne che li usano per il proprio privato potere. Il coraggio maschile da solo può essere semplicemente brutale. Il vero coraggio è a due, cioè un'alleanza sana tra maschile e femminile. È il coraggio di Pietro che annuncia la resurrezione la mattina di Pentecoste e sa che questo può costargli la vita. Ma dietro ci sono le donne che hanno portato l'annuncio impensabile. Come a dire che l'uno e l'altra, il coraggio maschile e il coraggio femminile, hanno bisogno della stella polare, della guida dello Spirito Santo, pena la violenza dell'uno e l'inconsistenza dell'altra. Il coraggio a due è opera dello Spirito. E qui vorrei invitarvi a riflettere. Tra gli uomini, quando nella mia vita ho fatto esperienza del coraggio femminile, come ho reagito? L'ho percepito come istigazione o come sostegno? E come si è manifestato questo sostegno? La riflessione tra le donne. Quando nella mia vita ho percepito il coraggio maschile, mi sono fidata oppure ho voluto comandarlo ai miei scopi? Quando ho avuto il coraggio della debolezza? Ma passiamo ora all'eucologia di questa terza domenica di Pasqua. L'antifona d'ingresso, Salmo 65, i versetti 1-2. Acclamate al Signore da tutta la terra, cantate un inno al suo nome, rendetegli gloria, elevate la lode, alleluia. Il Salmo canta al Signore attraverso le parole dell'orante, i benefici di cui il salmista è stato gratificato. Il salmo ha un titolo molto singolare, Canto del Salmo di Resurrezione. Di fatto, il poema parla delle prove di morte subite dall'orante e insieme dell'intervento onnipotente del Signore che libera e dona pace ai suoi fedeli. E l'applicazione alla resurrezione ne è ovvia conseguenza. Perciò l'orante, nel tempo della salvezza, tempo benedetto, con un imperativo innico, investe la terra intera affinché giubili festosamente in Dio. La redenzione è avvenuta, e non esiste motivo più grande dell'opera massima della redenzione avvenuta, che è la resurrezione di Cristo. Il canto all'Evangelo riprende il versetto 32 del capitolo 24 di Luca. Signore Gesù, facci comprendere le scritture, arde il nostro cuore mentre ci parli. L'adattamento accentua il fatto sostanziale avvenuto ad Emmaus. Il Signore risorto che apre le scritture in tutto il loro significato, come poi ripeterà ancora ai discepoli nel cenacolo, e di come riempì il cuore dei due discepoli che corsero con il fuoco bruciante dello Spirito Santo. Il testo viene qui usato in forma epicletica. Si chiede al Signore di ripetere ancora e sempre questi fatti benedetti per i fedeli qui presenti oggi. La preghiera di colletta, la seconda, ci fa pregare così. O Dio che in questo giorno memoriale della Pasqua raccogli la tua Chiesa pellegrina nel mondo, donaci il tuo Spirito, perché nella celebrazione del mistero eucaristico riconosciamo il Cristo crocifisso e risorto, che apre il nostro cuore all'intelligenza delle Scritture e si rivela a noi nell'atto di spezzare il pane. Egli è Dio e vive e regna nei secoli dei secoli. Le letture bibliche, dunque, di questa terza domenica di Pasqua concorrono nel dirci come in forza della resurrezione il Signore Gesù ha davvero realizzato la liberazione del suo popolo. Egli rimane presente e si fa riconoscere ancora nei segni sacramentali, dimostrandosi presente e attivo con la forza dello Spirito Santo nei suoi discepoli, rendendo salde e fisse in Dio Padre la fede e la speranza dei cristiani. Vi invito poi ad approfondire la prima lettura, ma vorrei riprendere ancora l'episodio di Emmaus. Anche Marco ne parla al capitolo 16, versetti 12-13. Gli Evangeli ci mostrano le contraddizioni che i discepoli soffrono dopo la resurrezione, un evento che li soverchia, finché non sarà il risorto stesso con il suo spirito a donare la fede. Tra i discepoli alcuni restano spauriti e indecisi, altri fuggono. Solo la Pentecoste segnerà la loro compatta unità ed insieme il loro sciamare per il mondo, non più in fuga, ma per annunciare l'Evangelo della risurrezione fino ai confini del mondo. La struttura del racconto, come abbiamo già anticipato, è facilmente rilevabile in quattro parti. Valenti esegeti non esitano a qualificare questa pagina come un capolavoro e ci aiutano a cogliere le caratteristiche individuanti o, se si preferisce, il genere letterario. Certamente ci sono forti contatti tra questa pagina e le formule del kerygma, ovvero della proclamazione, della predicazione apostolica. Ci sono certamente motivi di ordine apologetico, il dubbio insistente nei discepoli, il rimprovero di Gesù, il comportamento familiare con Gesù. Vi è poi anche una dimensione liturgico-sacramentale, l'allusione eucaristica nel fatto che i due discepoli riconoscono Gesù allo spezzare del pane, e poi l'accenno alla cena, la prima del Signore risorto, dopo quella dell'istituzione dell'Eucaristia. Certamente è presente l'influsso della catechesi biblica ed eucaristica della Chiesa primitiva, quella nella quale e per la quale l'Evangelista Luca scriveva. Ma si deve notare altresì che questi elementi non sono che una parte dell'episodio e che non è lecito insistere a tal punto da togliere poi al racconto ogni valore storico. Per concludere, c'è forse del vero in tutte le ipotesi che si possono fare. Tuttavia, è necessario abordare il testo con estrema semplicità. Si tratta di un'apparizione del risorto e si arriva ad un riconoscimento e si ribadisce un messaggio allo scopo di aiutare la fede e la prassi dei lettori. E dunque la compresenza dell'aspetto storico, teologico, catechetico, liturgico. Ma esaminiamo ora il brano, versetto 13. Ed ecco, la narrazione inizia con una formula solenne. Si introducono la figura di due personaggi, senza altre esplicitazioni. Certamente sono discepoli, come quelli che il Signore aveva istruito per inviarli a due, ma con ben altra missione, come possiamo leggere al capitolo 10, primo versetto. L'Evangelista ci ricorda che è lo stesso giorno, quello della resurrezione di Gesù. Questi discepoli, pur avendo udito l'annunzio delle donne, se ne vanno, fuggono verso un villaggio, approssimativamente a 11 chilometri, o 26 a secondo delle versioni. Si discute in archeologia, perché si rivendicano diverse località. I due, dice il testo, conversavano. Il vocabolo greco è omileo, da cui il nostro fare omelia. I due si intrattenevano dunque su fatti che, pur non avendo capito, conservavano nel loro cuore. Non potevano infatti dimenticarli. La discussione si fa animata, come quando accade che la passione prende il sopravvento, ma questi due sono privi della fede, hanno conclusioni vaghe. Gli occhi sono trattenuti dal riconoscere la figura di chi li ha affiancati, ma presto si riapriranno. Gesù è con loro. La visione del risorto, infatti, è condizionata da due fattori, ambedue doni grandi, l'iniziativa del risorto e la fede. Si noti come Luca e poi anche Giovanni, nel seguito della resurrezione, fa sempre intervenire Gesù, il medesimo che i discepoli avevano visto da vivo, e quando questi lo riconoscono, appare sempre come il Signore, in tutto lo splendore che è del significato che questo vocabolo ha. Uno dei due si chiama Cleopa. Solo qui in Luca e in tutto il Nuovo Testamento. La citazione di questo nome è garanzia di sicurezza storica. Forse Cleopa è il vezzeggiativo di Cleopatros, gloria del padre. Secondo una tradizione testimoniata da Egesippo, secondo secolo, Cleopa sarebbe un fratello di Giuseppe e quindi zio di Gesù e padre di Simone, vescovo di Gerusalemme dopo il 70, succedette a Giacomo. Va ricordato anche che il nome Cleopa ricorre nell'Evangelo di Giovanni, lì dove si parla di una Maria, madre di Cleopa, Giovanni 19:25, dando come assodata la conoscenza di quest'ultimo da parte della comunità delle origini. Questo è il dato storico. Ora vi vorrei offrire due suggestive letture, a partire dalla domanda: chi era l'altro discepolo? Il fatto che l'altro discepolo resti anonimo permetterà ad ognuno che ascolti con fede il racconto di potersi riconoscere con lui e fare la medesima esperienza. E questo accade sempre, lo sappiamo, quando nel racconto non ci sono definizioni precise, riconoscimenti di personaggi. Qualche commentatore propone un'ipotesi molto suggestiva. Il discepolo senza nome di Emmaus può essere una donna, una madre o una moglie, così come traduce la Bibbia di Gerusalemme, ha già citato Giovanni 19:25. Maria, madre di Cleopa. L'assenza del nome è forse dovuta alla presenza dell'uomo. In Oriente parla solo l'uomo, la donna tace. Questa donna è forse una probabile testimone che nel racconto evangelico della risurrezione è forse stata presente ai fatti che hanno stupito il gruppo dei discepoli. Una di quelle donne, la cui presenza alla risurrezione non è mai sufficientemente valorizzata nel commento del testo evangelico e nella vita ecclesiale, purtroppo, allora come oggi. Suggestiva anche l'ipotesi che il risorto in Luca sia apparso prima alle donne, poi a una coppia e poi ai discepoli, compresi gli 11 apostoli. Ora, una prima sollecitazione è certamente quella di essere più umili. Dio chiama tutti al servizio dell'annuncio e non vi sono posti di prestigio o di comando, ma solo servizio nella Chiesa di Dio. I capi del popolo, sacerdoti, anziani ed apostoli, sono i più bisognosi della misericordia divina e occorre, nella fedeltà alla sequela di Cristo, ricordarlo sempre. Gesù prende l'iniziativa, fa l'ognorri. E chiede: che cosa, di che cosa state parlando? In realtà è l'Evangelista che si esibisce nella sua abilità letteraria. Un dialogo che si fa via via sempre più serrato, facendo acquisire al racconto un dinamismo di grande bellezza. Comincia il racconto, che è un antievangelo di questi due discepoli disperati. Per comprenderlo bene occorre rileggerlo poi con la sintesi cherigmatica che Pietro traccia in casa di Cornelio, Atti capitolo 10, versetti 34-43, lettura della messa del giorno di Pasqua. Si ha il negativo della non fede, che doveva essere di molti discepoli dopo la risurrezione e durerà fino a Pentecoste. Il sunto di Cleopa dice: Gesù Nazareno era un uomo, aner ha il testo greco, un uomo, benché profeta, accreditato da Dio e dal popolo, potente in parole ed opere, e il suo fallimento disastroso fu la consegna alle autorità, a cui seguì la condanna a morte attraverso l'infamia terrificante della croce. La reazione dei discepoli a tutto questo è una: noi speravamo, ma adesso non sperano più. Sono infatti passati 3 giorni da quando tutto questo è avvenuto e la promessa antica della risurrezione non si è verificata. Tutto è perduto. E benché il corpo di Gesù sia scomparso e le donne dicano di aver assistito ad una scena strana con visione di angeli, e alcuni dei discepoli corsi al sepolcro hanno trovato tutto come le donne avevano detto, ma non hanno trovato lui, non lo hanno visto, e questa per loro era l'unica prova valida, non lo vedono come non lo hanno visto, non lo stanno vedendo in quel momento, ora. Gesù allora parla. Luca introduce duramente le parole del Signore, con una violenza che che colpisce direttamente i due discepoli, apostrofati come insensati e tardi di cuore. Il tono è quello della violenza profetica e sapienziale. La strigliata è per l'ottusità a credere all'intero messaggio dei profeti. Si legga questa pagina in parallelo con l'episodio di Atti 8:26-40, lì dove il diacono Filippo incontra il funzionario etiope della regina Candace. Il confronto si rivela davvero illuminante. In tutti e due i casi, la perplessità iniziale è risolta attraverso l'esegesi della scrittura, che rivela chi è Gesù, il figlio dell'uomo, il servo sofferente. E Luca, in ognuno dei due racconti, li conclude con un'azione sacramentale, il battesimo nell'episodio degli Atti, l'Eucarestia nell'Evangelo. Tutto quello che è accaduto non è una caduta rovinosa di Cristo. Non bisognava forse, dice Gesù, il Messia doveva presentarsi non come si attendeva il mondo, sotto l'aspetto glorioso ed invincibile, ma secondo la volontà di Dio, come il servo sofferente, proprio come il mondo non lo voleva. Questa era la manifestazione del Figlio dell'uomo glorioso, ricordiamo il libro di Daniele 7:13-14. Questo è un tratto fondamentale, in quanto si coniuga per la prima volta nel Nuovo Testamento due figure opposte, il Messia e il Figlio dell'uomo, circonfusi di gloria sia terrena che divina, l'umile e mite figura del servo. Gesù spiega. Il testo greco dice di ermeneuo, cioè Gesù fa ermeneutica, spiega le scritture che parlano di lui e inizia da Mosè, espressione che indica l'intero Pentateuco. Ad esempio ricordiamo testi Genesi 3:15, 12:1-3, Numeri 21:9, Deuteronomio 18:15, eccetera. Poi il Signore passa ai profeti, altra espressione usata per indicare il resto delle scritture nella divisione che la Bibbia ebraica ha. I profeti comprendono sia i cosiddetti profeti veri e propri, i profeti anteriori, i libri storici, i profeti posteriori, i libri sapienziali. Il Signore passa dunque in rassegna tutte le scritture. Ma parlando, il viaggio giunge al termine. Non perché si è giunti alla meta o perché è sera, perché è finito il cammino dell'incredulità. È arrivato il momento della conversione. Gesù finge di proseguire, ma desidera che i due lo trattengano. E così avviene. Resta con noi. Luca usa un imperativo auristo, nella forma positiva, che indica l'inizio di un'azione nuova. Si ripete qui, secondo le usanze orientali, la costrizione che abbiamo letto, per esempio, di Abramo verso i tre personaggi in Genesi 18, oppure di Lot verso gli angeli in Genesi 19, azione che verrà riprodotta anche nella Chiesa antica a Filippi, capitolo 16, versetto 15, Lidia verso Paolo e i suoi accompagnatori. Gesù ha spiegato la scrittura, adesso sigilla la sua parola con il pane del suo corpo. E qui il dono supremo, un dono che produce l'effetto divino. I loro occhi, che prima erano chiusi, si aprono e ricevono l'esperienza vitale di Gesù, la conoscenza profonda e totale di Lui, come si racconta nel libro dell'Apocalisse, capitolo 3, versetto 20. Sto alla porta, ascolta la mia voce, mi aprirà, entrerò con il Padre, cenerò con Lui ed Egli con me. Luca usa dianoigo, lo stesso verbo per indicare la spiegazione delle scritture. Come le scritture si aprono anche gli occhi dei discepoli. Poi sparì dalla loro vista. Il Signore non si fa vedere più. Non è più con noi, potremmo dire, ma è in noi. Egli usava sempre spezzare prima il pane della parola e solo dopo quello della mensa, come un'unica azione divina. In questo il Signore vuole essere riconosciuto e contemplato. Ha mostrato per sempre come la sua presenza sia il fuoco dello Spirito che consuma il cuore degli uomini, in quella continua spiegazione delle Scritture. Non vediamo più il suo volto di fratello, perché si è fatto il nostro stesso volto di figli. I due discepoli, dice Luca, si alzano, sorgono. Anistano è il verbo della risurrezione. Tornano a Gerusalemme, verso gli undici. È il cammino della conversione. Nel crescere delle testimonianze cresce anche la gioia. E qui avviene ora lo scambio delle esperienze. Gli undici dicono ai due il centro della fede. Veramente il Signore è risorto ed è apparso a Simone. E i due di Emmaus comunicano quanto è avvenuto per strada, la spiegazione delle scritture e come lo riconobbero dallo spezzare il pane. La celebrazione eucaristica, infatti, si compone di due parti, liturgia della parola, liturgia eucaristica, l'unico atto di culto, secondo quanto insegna il Concilio, nella Sacrosanctum Concilium numero 56. Da notare che è vero che il riconoscimento avviene nello spezzare il pane e non mentre parla, tuttavia noi dobbiamo considerare quanto detto per il verbo dianoigo, aprire, spiegare. Lo spezzare il pane resta come termine tecnico, benché non unico, della mensa del Signore, e tale azione implica sempre la spiegazione delle scritture e il fuoco dello Spirito nel cuore di chi le ascolta. Oggi viviamo e apprezziamo il coraggio di medici, di infermieri, di sacerdoti, di volontari che hanno perso la vita in questi giorni di pandemia per dare aiuto ai contagiati, un coraggio enorme. Ed è per noi una risposta chiara di fede e di accoglienza grande. Queste persone hanno adempiuto la legge dell'amore esternata da Gesù nell'ultima cena. Non c'è amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Da loro ci viene una grande lezione, la lezione di una resilienza che si trasforma. Resilienza, un vocabolo che è diventato molto in voga in questi giorni, in questi tempi, un vocabolo che viene dal latino residire, che significa rimbalzare. È un termine spesso usato per indicare un metallo che assorbe un colpo senza rompersi. In psicologia, la resilienza è un concetto che indica la capacità di far fronte in maniera positiva a eventi traumatici, di riorganizzare positivamente la propria vita dinanzi alle difficoltà, di ricostruirsi restando sensibili alle opportunità positive che la vita offre, senza alienare la propria identità. Ricostruendo un impianto personale emerge una interiorità grande che non si sospetta di avere. Ecco, forse è questa la chiave utile per noi. Non possiamo non vedere questa grande testimonianza di accoglienza dove, come diceva Pascal, l'uomo supera infinitamente l'uomo. Se nel chiasso di ieri Dio non aveva nessuno spazio nella nostra vita, nel silenzio di oggi possiamo vedere lo spazio che noi abbiamo nella sua vita. Chiudo con la preghiera di colletta, la prima. Esulti sempre il tuo popolo, Padre, per la rinnovata giovinezza dello spirito, e come oggi si allieta per il dono della dignità filiale, così pregusti nella speranza il giorno glorioso della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen.